Allora, prima di passare alla prossima immagine, volevo come raccogliere ancora un pochino quello che dicevo stamattina di questo elogio, no, della donna e che Gesù rivendica per coloro che ascoltano e osservano la parola. Come stamattina dicevo, no? Noi abbiamo come perso di vista quel beato, è come se non sappiamo più da dove arriva la beatitudine dell'ascoltare. E così avevo illustrato qualche aspetto. Come per raccogliere il ragionamento che facevo, voglio aggiungere due cose. Quando Gesù dice no, beati coloro che ascoltano, voglio immaginare questo. Gesù conosce il nostro cuore. Gesù conosce come siamo fatti e secondo anche il linguaggio comune che noi usiamo, lui sa come funzioniamo. Noi non sappiamo. Quel sapere come funzioniamo è legato al principio che l'uomo è chiamato alla gloria di un amore che lo definisce nel suo intimo, nella sua struttura. Quanto all'agire e che lo orienta quanto al desiderio, perché tutto in lui parli di quell'amore di Dio. Ora, le parole che ascoltiamo hanno a che fare sempre sia con l'amore di Dio che viene comunicato noi tramite quelle parole, ma sia al nostro cuore che essendo strutturato in quel modo le può riconoscere. Il collegamento tra le due cose è garantito solo dall'umanità di Gesù. Quindi quello che noi vediamo, che lui vive, che lui sente, che lui presenta, che lui favorisce, vuol dire che per il nostro cuore, per i desideri che portiamo, quello è il modo per compierli, quello è il modo per trovare quella beatitudine e non può che derivare dal fatto di ascoltare e osservare. Detto in un altro modo, potrei dire così, ascoltare e osservare sono le coordinate di una libertà che si gioca nell'amore. È la realizzazione del comandamento di amare Dio, amare il prossimo, ascoltare e osservare. Però se noi non percepiamo cosa comporta questo ascoltare e osservare e non tra virgolette, no? Sentiamo mai, cioè non abbiamo mai la sensazione che di lì deriva la nostra beatitudine, cioè quella pienezza, no? Del nostro cuore. Noi possiamo sforzarci finché vogliamo di mettere in pratica le parole di Gesù. Non arriviamo mai al nocciolo delle questioni, non arriviamo mai al cuore delle cose e non arrivando mai a quel cuore, noi non godiamo. A furia di non godere, tutto si rifiuta. Questo è, da una parte, stamattina parlavano di un circolo virtuoso e di un circolo vizioso. Il circolo è sempre sulle stesse cose, eh? Però se funzionano per un verso, porta beatitudine, se funzionano per l'altro, portano maledizione. Sono sempre le stesse cose. A questo proposito, voglio citare un passo di un trattato di Agiga del Talmud, solo per sottolineare un aspetto che è tipico della tradizione ebraica, ma che i primi cristiani avevano intuito molto bene e che vivevano nel rapportarsi alle scritture. Noi invece siamo, cioè per noi le scritture, sì, è un tesoro immenso, ma andiamo. Cioè, possiamo anche vivere senza, ho detto. Si può vivere anche senza. Questo si può vivere anche senza, denota quanto siamo lontani, quanto non abbiamo mai goduto di quella beatitudine e quanto non ascoltiamo un tubo. Sentiamo, ma non ascoltiamo. Allora, nella tradizione ebraica si dice che quando tu o leggi le scritture o le ascolti, tu ti devi trovare nel momento in cui le parole di Dio sono suonate per la prima volta. E la tradizione ebraica si riferisce sempre alla udizione del Sinai. Quando è riferito ai 10 comandamenti cosiddetti, no? Però è diventato emblematico del fatto di ascoltare la parola. Allora, sentite, questo è un brevissimo passo che a seconda delle traduzioni suona in due modi diversi, ma la sostanza è questa. Allora, viene riportato un episodio di una festa a Gerusalemme dove sono invitati anche due saggi. Questi qui non vogliono fare la festa insieme agli altri, nel senso che non vogliono né ballare né bere, no? Allora si mettono appartati e dicono: ma noi, la nostra gioia sta nel studiare le scritture, e si mettono a leggere le scritture e a percorrerle, nel senso che le scritture è come un corpo vivo: quando tocchi un punto tutto il corpo reagisce, quindi da una parola passi all'altra, in modo da sentire la vita che la percorre. A un certo punto, chi l'aveva invitato, dato che questi si erano ritirati in una specie di dépendance, no? Rispetto alla casa dove era andata la festa, questo qui guarda fuori e vede la casa che si incendia. Esce e dice: ma cosa combinate? E loro rispondono così. Tanto piccolino, ci vedo anche come piano. Ve lo dico nella slide in francese, un po' più grosso. Allora, si misero a studiare, no? Un fuoco dal cielo discese e li circondò. Quello che l'aveva invitato esce fuori e dice: ma signori miei, ma cosa siete venuti a bruciare la mia casa? Dio ce ne guardi, questi rispondono, no? Noi stavamo seduti, occupati a fare memoria delle parole della legge, passando poi ai profeti e agli agiografi. Sono le tre parti in cui la Bibbia ebraica è suddivisa, no? La legge fa da fondamento, i profeti commentano la legge e gli agiografi raccontano la storia del popolo secondo la legge. Questo argomento ci rendeva così gioiosi come se assistessimo alla loro promulgazione sul monte Sinai. Il fuoco ci leccava come era scoppiato sul monte Sinai, perché fin dal principio la legge è stata data in mezzo al fuoco. Secondo le parole, e citano il passo del libro del Deuteronomio, la montagna si consumava nel fuoco fino al centro del cielo. Sarebbe la traduzione letterale dell'ebraico. Allora, in questa traduzione il fuoco circonda queste persone che ricordano le parole. In un'altra traduzione è detto che ed ecco che queste parole sono divenute gioiose come lo erano quando furono dette sul Sinai, e il fuoco si è messo a leccarle come le leccava sul Sinai. Sono due traduzioni. non sono riuscito a determinare qual è quella vera, perché non ho trovato il passo. Sono andato a controllare, ma non ho potuto determinare, me lo sono appuntato, chiederò a qualcuno che conosce bene il brano. Comunque la sostanza è questa: quando si ascolta una parola, si deve ascoltare nel fuoco con cui questa parola è stata annunciata. Secondo, si deve ascoltare la parola nel momento originario in cui è stata detta, in cui è stata pronunciata, non semplicemente ricordata milioni di volte, ma sempre ritornare al momento in cui è stata pronunciata, che sarebbe il valore stesso della liturgia. Quando noi celebriamo la messa, noi diciamo, celebriamo il mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù, non semplicemente perché lo ricordiamo, noi diciamo perché lo rinnoviamo, e non so bene cosa capiamo, ma almeno secondo questa mentalità sarebbe come dire, è come se avvenisse la prima volta. Cioè noi dobbiamo ritornare alla potenza dell'annuncio per la prima volta, perché quella prima volta non viene mai meno. Cioè tutte le volte successive sono la ripresentazione della prima volta. Ma noi, quando ascoltiamo le parole, le ascoltiamo nel fuoco e le ascoltiamo nella, tra virgolette, novità straordinaria della prima volta che sono pronunciate. Ma figurati, quando noi ascoltiamo, so già dove arriva, so già cosa vuol dire. Noi sempre ragioniamo così, no? Non so se voi sapete che, vi ricordate la visione del profeta Isaia nel Tempio, no? Quando lui vive la sensazione, no? Della presenza stessa di Dio, e lui ha paura, e lui ha timore. E poi l'angelo che con le pinze prende il carbone, i carboni accesi dal fuoco dell'altare, no? Delle offerte del Tempio, e arriva e le appoggia sulle labbra, no? In quanto quell'uomo diventerà profeta, cioè parlerà, annuncerà le parole di Dio. Nella tradizione cristiana questo appoggio del carbone acceso, no? Che viene messo sulle labbra è come è sempre stato spiegato, il rapporto dell'Eucaristia. E io dico, con tutte le comunioni che ho fatte, le mie labbra non portano nessun segno di bruciatura. Io non mi sono mai sentito bruciato. Questo non sentirsi bruciati è legato al non sentire mai quella beatitudine, non sentire mai quella novità della promessa di vita che la parola che ascoltiamo comporta. E quindi quando poi siamo invitati a osservare, nel senso di realizzare, non avendo avvertito questo, noi prendiamo solo come fate i bravi, punto, guadagnerete il paradiso, tutto lì, non di più. Poi, probabilmente non è nemmeno poco, ma non è quello che si vuol dire. Allora, questo episodio, no, del Vangelo, dell'elogio di questa donna, se ci vado dietro è come se ripercorro tutte le scritture, ve le rigiro facendo sentire questo fuoco, come facendo avvertire da dove scaturisce per il nostro cuore la beatitudine che cerchiamo e da dove viene fuori questa promessa di vita che poi è l'amore di Dio che viene comunicato a noi e ci orienta nella vita, perché sia lo possiamo godere e sia lo possiamo condividere. Questo è credo che sia una delle immagini più potenti di che cosa significa ascoltare la parola del Vangelo, o la parola della Scrittura in genere, ma per noi è molto più immediato riferirci alle parole di Gesù, no? E due cose, ho finito. Allora, un'altra immagine che è direttamente collegata a questa è l'immagine che viene annunciata, direi come fatta scivolare, senza dare tanta importanza, nel Vangelo di Luca al capitolo 12. Il versetto preciso è il versetto 33. Allora, Gesù sta istruendo i suoi discepoli e invitandoli a stare vigilanti. Dice, non addormentatevi. L'immagine del padrone che va alle nozze e gli altri devono amministrare la casa in modo che quando torna il padrone tutto è a posto. Allora, Gesù in questa piccola parabola, no, che racconta e dice, beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. Tutta la parabola è per sostenere la vigilanza, no? In verità, io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. È l'immagine di Dio che serve la sua creatura. Questa immagine scivola come via nel racconto del Vangelo di Luca. Siamo al capitolo 12, versetto 37. La domanda di fondo, no, che noi possiamo farci è, ma noi riusciamo mai a percepire il servizio di Dio a noi sue creature? Notate, è il servizio di Dio. Dio si mette a nostro servizio. L'immagine è precisa. Chi serve a tavola è diciamo, non è il padrone. Il padrone dovrebbe stare al posto e dire ai servi, servite, no? Nell'immagine è che il padrone fa sedere tutti i suoi servi e si mette lui a servirlo. Allora, è il riferimento, diciamo, a quello che Gesù direttamente ha fatto nell'ultima cena sembra quasi evidente, no? Anche se non è necessario pensare a quello, ma secondo me è impossibile non pensare a quello, perché addirittura dice, no? Si stringerà le vesti ai fianchi, li farà sedere e li metterà a servire. E nell'ultima cena Gesù fa di più, non è che si mette a servirli, si mette a lavare i piedi. E già altre volte ho avuto occasione, no, di sottolineare, no, che nella dimensione, diciamo, di comprensione della redenzione, l'aspetto più fondamentale non è tanto la sofferenza che Gesù ha in qualche modo, no, ha dovuto subire per stare fedele all'amore di Dio per noi, ma, e sarebbe la vera risposta al peccato di Adamo, ma ad accettare il disprezzo, ad accettare l'ignominia che un certo tipo di servizio comporta. Siccome il peccato, no, è stato concepito in termini di orgoglio, in termini di ribellione, no, in termini di io voglio essere come Dio, ma non secondo Dio, io voglio essere come Dio come piace a me, non invece essere come Dio, secondo Dio, come lui aveva predisposto. Allora, per vincere questo tipo, chiamiamolo orgoglio, anche se non è il vizio dell'orgoglio, è una dimensione, cioè è un po', direi, come la curvatura della creatura su di sé, è la centratura su di noi nel vivere la vita, no? Allora, per vincere questo, lo strumento ideale è l'ignominia, non è il dolore. Allora Gesù si presenta neanche soltanto servo, ma schiavo. E neanche soltanto schiavo, ma schiavo degli schiavi. Allora, il riferimento penso che tutti lo sappiate, no? Che al tempo di Gesù anche gli ebrei potevano essere schiavi delle famiglie o benestanti, o comunque spesso romane, no? Però nessun padrone romano si sognava di domandare a un servo, uno schiavo ebreo, di lavargli i piedi, perché si sarebbe rifiutato. I romani, che non erano proprio scemi, sapevano questa cosa e avevano concesso agli ebrei: non si deve chiedere questo. Gesù è quello invece che fa. Allora, nella scala di quello che diremo domani, era calcolato per oggi, ma oggi le lodi non le abbiamo celebrate insieme, nell'inno cristologico, quando si dice, no, che si svuotò, non tenne conto, no, della sua forma di Dio, ma prese la forma di servo. In quella scala di discesa, il punto più basso non è la passione sulla croce, ma il punto più basso è il lavare i piedi, perché da Dio si fa uomo, da uomo si fa servo, da servo si fa schiavo e da schiavo si fa schiavo degli schiavi. Non c'è un punto più basso. Il punto più basso è esattamente questo. Allora, proprio perché vive questo punto più basso, Gesù, nella sua umanità, vince quello che sarebbe il veleno dal diavolo. Il veleno del non è il peccato, il veleno. Il veleno è quando uno fa il peccato e si chiude nel suo peccato. Non è fare il peccato che è veleno. Non è che fare i peccati allontana da Dio. È quando noi ci chiudiamo nel nostro peccato. Cioè, quando noi, secondo il diritto di lesa maestà, ecco, ho fatto questo, non sono più degno, mi chiudo in me stesso, no? E mi allontano. Questo è il veleno del peccato. E anche tradizionalmente, sia nel mondo ebraico che anche nel mondo antico, dicevano che il brutto del peccato non è il farlo, ma è il portare la tristezza che chiude nel peccato. Quando la tristezza chiude, io mi faccio come un piccolo Dio. È come se rivelassi: ecco, non mi sono comportato da Dio, siccome io sono Dio, allora rifiuto tutto. Per vincere questa tristezza del peccato, il modo più diretto è portare l'ignominia. E il servizio dello schiavo che lava i piedi rappresenta questa discesa nell'umanità, proprio per non perdere mai la grandezza, la bellezza dell'amore di Dio per noi, no? Allora, a volte mi domandano, ma senza pensare a chissà quale situazione della vita, ma proprio lo svolgersi della vita, noi leggiamo mai gli eventi della vita, quello che ci succede, quello che ci fanno, quello che non ci fanno, eccetera, eccetera, come il servizio di Dio, come l'appressarsi di Dio a noi per farci godere di essere alla sua tavola, alla tavola del suo amore? Mai pensiamo così? Tenete conto che a dimensione delle religioni nel mondo, questa immagine di Dio che si fa servo delle sue creature è tipicamente del cristianesimo, non di altre religioni. Questo non fa che sottolineare la grandezza, che noi diamo quasi per scontato, per noi è abituale, come dire, pensarla, del fatto che Dio si fa uomo. Il farsi uomo da parte di Dio illustra questo servizio di Dio alle sue creature. Noi mai viviamo così. Non so se voi sapete che anticamente, verso il terzo, quarto secolo, c'è stata un'eresia di questo tipo. Quando si cercava di dibattere sul come comprendere che Dio si fa uomo e che poi ha patito, che poi è morto e quindi poi è risorto, come poter comprendere questo? Ora, era così difficile accettare che Dio prendesse un corpo che era nata l'eresia che è vero che Gesù ha preso un corpo, ma una volta che ha finito il percorso terreno della sua vita, poi il corpo non sarebbe più considerato, avrebbe perso totalmente i connotati dell'umanità per riprendere solo quelli della divinità. Tanto era difficile immaginare che la divinità, cioè che l'umanità potesse essere eternamente possesso di Dio. Cioè immaginare che Gesù il Cristo fosse quell'uomo che è stato crocifisso, che ha patito e che è morto, era una cosa inconcepibile. Per noi, ma neanche più ci pensiamo. Proprio perché non ci pensiamo mai, non riusciamo a cogliere la portata di questo. Se noi riconosciamo che Dio si fa uomo, vuol dire che tutto quello che ci succede come umanità è servizio di Dio per noi. Non solo. Ma noi, per poter scoprire qualche cosa di vero, di autentico, di Dio, noi dobbiamo stare nella concretezza dell'umanità. Non solo. La concretezza dell'umanità non è la nostra, ma quella dei nostri fratelli. Non so, ma dei nostri fratelli quando quell'umanità non la vivono più, la vivono distorta, la vivono opprimendola, cioè quando ci danno una botta in testa. Non perdere mai di vista che al di là di tutto lo spregio che noi possiamo fare dell'umanità, è solo l'umanità che parla di Dio, questa è la grandezza del cristianesimo. Ma noi lo riconosciamo? Difficile. Se permettete, oltre ai Hasid, a me piace Dante, la Divina Commedia. Se prendete l'ultimo cantico del Paradiso, nel 33, dove Dante ha la visione suprema, no? Di Dio, ha come tre passaggi, no? Prima vede Dio Trinità, poi lo vede come l'amore che tiene insieme tutto, e poi quando guarda ancora più fisso dentro questa visione, scopre, ve lo leggo. Quella circulazione sarebbe l'amore di Dio come Trinità, no? Quella circulazione che si concetta pareva in te come lume riflesso dagli occhi miei alquanto circunspetta, dentro da sé, del suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. È un italiano un po' antico, ma vuol dire questo. Lui, quando guarda quello che è la circolazione trinitaria dell'amore di Dio, e poi è come se la vista si fissa e guarda un punto, e questo punto è come se lo fa entrare nel profondo che lui può scorgere, nel profondo lui non vede più Padre, Figlio e Spirito Santo, vede il volto umano di Gesù. La visione suprema di Dio si riassume nel volto, è un volto umano. E quel dire in quello il mio viso era tutto fisso non vuol dire solo che sarà proprio la visione di Dio. Tradotto, noi capiremo la grandezza dell'amore di Dio proprio vedendo il volto di Gesù, perché lì capiremo quanto è grande l'amore di Dio per noi e quanto tutto ha mosso in questo amore, e tutti i nostri pensieri, ricordi della nostra vita, tutti appariranno risplendenti di questo amore, guardando quel volto. Non solo, e questa è la cosa che noi possiamo dedurre, è che quando noi vedremo quel volto, è come lo specchio per vedere anche il nostro. Finalmente capiamo chi siamo. Il volto suo rivela il nostro. Tra l'altro, ogni volta che noi, mossi da compassione, vediamo l'immagine del figlio dell'uomo in un nostro fratello, noi scopriamo davvero il nostro volto. Chi siamo? Questo è solo il cristianesimo. Perdonate se io qualche volta faccio questo risvolto, questo confronto con altre religioni, dato che oggi è comune, no? Incontrare esperienze varie religiose, solo per sottolineare ciò che è particolarità dell'esperienza cristiana. Se ci domandassero a bruciapelo in che cosa consiste la particolarità della nostra religione, spesso non sapremmo rispondere. Invece in questa dimensione risulta molto chiaro. E allora tutte le volte che io posso lo sottolineo. Questo alla deduzione, ogni gesto di umanità rivela il mio volto. Ogni gesto di umanità, quando noi diciamo che dà lode a Dio, vuol dire ogni gesto di umanità fa scoprire la presenza di Dio nel mondo. Questa dinamica, diciamo così, è tipicamente l'azione dello Spirito nel nostro cuore. È quel servizio di Dio al nostro cuore perché noi possiamo godere del suo amore e scoprire chi siamo. A commento di questa immagine, no, che Dio si mette a servire, nella liturgia, in una certa, non è una festa, è una, comunque è una liturgia, si cita il passo della lettera ai Romani, al capitolo 5, i versetti 20 e 21, là dove si dice: ma dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Di modo che, come regnò il peccato nella morte, così regni anche la grazia mediante la giustizia per la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. È il linguaggio un po', tra virgolette, teologico difficile di Paolo, ma la sostanza è: dove noi, tenete conto per esempio del rapporto tra io e un fratello, dove noi vediamo il danno che ha fatto il peccato e noi, proprio perché vediamo quel danno, manifestiamo quel surplus di umanità, lì riveliamo la sovrabbondanza della grazia. Cioè noi entriamo in questo movimento di manifestazione dell'amore di Dio per noi, che accoglie tutti e tutti insieme alla tavola del suo amore. Quel sovrabbondò è legata all'esperienza che noi facciamo della compassione, perché dove l'umanità è prostrata, è impedita, è calpestata, no? Allora è richiesto un surplus di umanità. Se quando voi vedete un fratello che è oppresso e voi, e come dire, non so, gli tirate il collo perché disgraziato ha fatto così, questo surplus di umanità non esiste. Senza questo surplus di umanità, anche l'umanità che credevate di avere la perdete. Questo è il dramma. E ricordate tutte le espressioni di Gesù: se voi non avete la giustizia superiore, in greco si dice sempre, si usa il verbo periseguo, come dire, c'è sempre una dimensione in più, ma quell'in più non vuol dire oltre, vuol dire più profonda, vuol dire più veritiera, vuol dire più rispondente a quella gloria nella quale l'uomo è stato creato, a immagine e somiglianza di Dio. E questo viene prima di tutti i nostri peccati e non si perde perché noi facciamo i peccati. Allora, a ciascuno è dato il compito di far risaltare la presenza di Dio nel mondo proprio in rapporto a dove prevale il peccato, sia nel fratello e sia in noi. Allora, spiegherei così, no? Il creatore che si mette a servire la creatura è quello che Gesù fa vedere di sé nel ritenersi servo dagli uomini, tanto da mettersi, no, a lavare i piedi, durerà per tutta l'eternità. Quando un dato si riferisce all'eternità, vuol dire che percorre la nostra storia senza poter essere scalfito, senza poter essere, diciamo, mortificato. Noi dobbiamo imparare a percepire adesso quello che durerà per l'eternità. L'umiltà di Dio sarà il sigillo del suo amore e l'uomo resterà estasiato di questa sua accondiscendenza nei suoi confronti. Paradiso sarà questo. Gesù invita i suoi discepoli, no, a essere vigilanti, cioè ad aguzzare sguardo e sensibilità per vedere all'opera la grandezza dell'amore di Dio che serve la sua creatura. Il punto più rivelativo di questo è quando si è confrontati con l'umanità calpestata e voi potete pescare quel surplus che salva e l'altro e voi. Questo surplus è l'opera diretta della grazia. Questo surplus è, come dire, l'espressione dell'essere secondo lo Spirito del Signore. E se volete avere l'immagine di come funziona questo, dovete guardare come si muove l'umanità di Gesù. Per me questa immagine, no, della Dio che serve, dico per me, poi forse non è così, così scontato, e non è che l'ho scoperto quando avevo 20 anni, è venuto piuttosto dopo, no? È, non so, tipo la, proprio la sensazione che vi salva da ogni lamentela, che vi salva da quella, io dico così, lamentosità latente, mica tanto però latente, una lamentosità che viene fuori in ogni occasione. Quando noi ci lamentiamo vuol dire che siamo orbi, non vediamo più nulla di questo servizio di Dio alla sua creatura. E difatti, provate a guardare, quando noi cadiamo nella lamentosità, noi non vediamo più la bellezza dell'umanità di Gesù che si fa servo di tutti. Non la vediamo più. Ma non vedendo più quella, vuol dire che noi viviamo mortificando la nostra. E perdonate, per quanto vi lamentate, non viene meno quella mortificazione. Tanto vale perdere la lamentosità per vincere questa mortificazione. E il movimento è sempre quello di aprirsi a che, allora lo dico con queste parole, non esigete, lo dico a voi per essere più incisivo, ma lo dico prima a me, non esigete che la vostra vita sia diversa da quella che è. Imparate solo a vederla da dentro questo servizio di Dio, e quello che Dio vi dà, ritenetelo assolutamente necessario per voi, senza nulla di più. E mi rifaccio all'espressione che usa Francesco nella lettera al ministro, no? Quando il ministro si lamenta che c'è un frate che gli sta sull'anima, via. Allora, Francesco poi dice, no, che deve usare comprensione, dolcezza, eccetera, e poi gli dice: e tu non chiedere niente di più a questo frate se non quello che Dio vorrà darti, punto. Poi dopo aggiunge: non chiedere nemmeno che lui si converta, perché tu rischi di chiederlo solo perché non ne sopporti il fastidio. Quindi quello che il Signore ti dà, quello è necessario per te. E basta. Noi di questo è necessario non vediamo niente, ma di quello che noi pretendiamo vediamo troppo. È così. Non gustiamo mai questo servizio di Dio a noi. E domani continuiamo.